Un cordiale benvenuto a tutte le persone in ascolto da Paolo Borgonovo. Per voi che sapete, oggi il nostro tema è musica incisa. Non la musica registrata, ma musica incisa è il titolo di un volume appena uscito per Ricordi dedicato all'arte tipografica, musicale e ai tesori di Casa Ricordi. È corredato di preziose tavole ed è un risultato del progetto di catalogazione degli archivi Ricordi avviato nel 2011. Ma oggi noi parliamo, proprio a partendo da questo volume, di come la stampa musicale abbia influenzato, no, diciamo pure rivoluzionato la storia della musica dal Rinascimento in poi, e per questo abbiamo due ospiti. Salutiamo Claudia Caffagni, musicista e studiosa di Medioevo e Rinascimento. Claudia.
Grazie per l'invito e un caro saluto benvenuto a tutti gli ascoltatori e grazie ancora.
Grazie Claudia. E poi salutiamo Carlo Lanfossi, musicologo e coordinatore editoriale del volume.
Buongiorno, ciao a tutti.
Allora Carlo, presentaci un po' questo volume che esordisce con una piccola breve storia, diciamo, della stampa musicale fino a quel grande evento che si è svolto, e non facciamo troppo spoiler, a Venezia.
Ma allora, il libro è nato fondamentalmente per un progetto che in realtà portiamo avanti da diversi anni come Archivio Storico Ricordi insieme a Tipoteca Italiana, e in particolare in questo caso del libro rappresentato da Antiche Edizioni, che di fatto c'è una visione comune, cioè quella di riportare un po' alla luce gli aspetti proprio anche direi culturali e imprenditoriali della storia dell'editoria in campo musicale, ma direi in generale. Ricordi è, lo sappiamo, il più importante storicamente editore di musica in Italia, però non è che ovviamente è nato nel nulla, c'è un motivo se è a Milano, certo, che si creano un po' le condizioni, però non è che la stampa viene inventata da Ricordi, tutt'altro. Quindi nel mettere insieme questo volume abbiamo pensato di chiedere anche di contribuire con anche dei piccoli resoconti, dei bigini di storia della stampa musicale, perché non è così scontato sapere come funziona e come si prepara, per esempio, una lastra musicale, che tipo di competenze servono. Noi sappiamo, che è a Venezia agli inizi del Cinquecento, dei primi anni del Cinquecento, dopo che ovviamente c'è già stata la rivoluzione di Gutenberg, con il primo libro di Ottaviano Petrucci, con l'Armonice Musicis od Hecaton, si inizia a ragionare quantomeno sulle possibilità della stampa e soprattutto su che cosa significasse, no? Che cosa significava poter a un certo punto scomporre la musica in piccoli dettagli materiali, cioè in piccoli punzoni, ognuno con la sua nota, ognuno sul suo pezzo di pentagramma, che potessero essere poi appunto punzonati o comunque riprodotti in modo tale da rendere la possibilità di riprodurre il brano musicale tante volte quanto il mercato lo richiede. Ma qui sto già dando per scontate tante cose, no? Sto dando per scontato che esiste un mercato musicale, cosa che non è affatto scontata agli inizi del Cinquecento. Che la musica sia cristallizzabile, che si possa fissare in un testo replicabile. Questo è un salto concettuale abbastanza importante, perché di fatto era proprio in quegli anni che si iniziavano a concepire i brani musicali che effettivamente stanno a sé, non sono legati a nessuna funzione particolare che non sia, la messa di quel giorno o una commissione. C'è un po' di musica popolare che viene nobilizzata, certo, pensiamo alle frottole, c'è il genere del madrigale, che poi sarà quello che darà proprio la grossa spinta alla stampa musicale. Però prima di tutto c'è la necessità e un po', anche la intelligenza di cogliere quello che è il sentire del tempo, cioè che la musica stava diventando un'attività sempre più nelle mani letteralmente di un sempre più numero maggiore di persone e sempre meno invece confinata alle corti aristocratiche.
Claudia Caffagni, si può parlare davvero di una democratizzazione della musica, no? Noi pensiamo a quei meravigliosi manoscritti, penso a opere d'arte come al Codice Squarcialupi, costosissime, che ci hanno consegnato la musica di un'epoca, ma che non erano usate in realtà per le esecuzioni si usava altro tipo di materiale che è perduto, invece con la stampa questo materiale diventa disponibile e a poco prezzo per tutti. Cosa cambia questo veramente nel mondo dell'esecuzione musicale, Claudia?
Allora, intanto c'è da dire che, come giustamente diceva il collega, è stato un processo non così immediato, cioè non bisogna pensare che nel 1501, certo, quando esce lo Decathlon, improvvisamente c'era la fila fuori dall'editore per andare a comprarsi lo Decathlon. Insomma, intanto questo il processo, io ricordo quando studiavo all'università in un corso di storia dell'architettura, che il celebre docente che ho avuto la fortuna di avere come appunto mio insegnante di storia dell'architettura, Manfredo Tafuri, diceva: immaginate che Bramante, se nella sua biblioteca aveva 5 libri, era già molto. Ecco, questa è una cosa che mi rimase molto impressa e quindi la trasporto anche in ambito musicale. Quindi sì, c'è sicuramente un processo che va verso la democratizzazione, però è un processo che ha avuto bisogno di tempo per sedimentarsi, per diventare effettivamente, diventare veramente un passaggio da un mondo in cui il manoscritto era qualcosa di tutto sommato eccezionale a un'opera stampa che poteva avere veramente una grande diffusione e anche riedizioni, perché certo, ricordiamo che anche lo stesso Decathlon ha avuto 3 edizioni, quindi la stampa non solo apre al tema della replica della stessa manufatto, diciamo, in più copie, ma anche alla possibilità di aggiornare quella stessa opera magari in edizioni successive con piccole modifiche o aggiunte e sono queste proprio che creano pian piano il mercato, no? E quindi anche una sempre maggiore diffusione. È un po' come, vabbè, oggi questo è chiaramente un fenomeno che smisurato rispetto a quello di quell'epoca, però, non so, esce la nuova edizione di una determinata opera e la si compra perché magari ci si aspetta qualcosa di nuovo. Questo tutto sommato succedeva anche nelle edizioni musicali. È chiaro che è una democratizzazione relativa a certi strati sociali, certo, perché comunque il libro immagino che continuasse a avere un certo costo, diciamo, però sicuramente si apre l'idea che non è solo un manufatto straordinario commissionato all'interno di una corte, che fosse una corte ecclesiastica o una corte, una signoria piuttosto che una, ma anche la stessa Repubblica, Venezia, eccetera, ma o qualche nobile che aveva la possibilità di commissionare un manoscritto, ma sicuramente inizia ad aprirsi a degli strati sociali che neanche si potevano immaginare la possibilità di accedere a un manoscritto. E secondo me non dobbiamo dimenticare anche un altro passaggio precedente che probabilmente ha dato il destro poi alla nascita della stampa, cioè il passaggio dalla pergamena alla carta, cioè anche il cambio del supporto è stata una pre-rivoluzione. Se la nascita della stampa è oggettivamente stata una rivoluzione epocale, i prodromi si avevano già nel passaggio dalla pergamena alla carta, e la carta si inizia a utilizzare all'inizio del 400 per le stampe musicali, cioè per i manoscritti musicali. Era già un'invenzione precedente, però diciamo che si inizia a usare nei manoscritti. Mi viene in mente uno tra i primi e forse fondamentale, il Q15, che si trova oggi a Bologna e che poi determina anche delle modifiche di scrittura proprio della musica, perché a un certo punto la carta non supporta più tutto l'inchiostro che la pergamena poteva supportare, però anche questo è stato un passaggio molto importante, perché già la carta costava molto meno della, certo, pergamena, e quindi questo è stato sicuramente un passaggio precedente. Quindi già nel 400 evidentemente bolliva forse, no? Sì. Questa una certa necessità di passare da una tradizione che si basava principalmente sulla memoria, una tradizione di trasmissione del sapere in tutte le sue forme, in tutte le sue manifestazioni, dalla pura memoria a qualche cosa di scritto che si potesse diffondere, che si potesse, e chiaramente con la stampa si potesse diffondere a una platea molto più ampia.
E su questo un ascolto decisamente in tema proprio da Petrucci. Compro più speranza, una frottola di Marchetto Cara. Ottaviano Petrucci, dopo aver pubblicato questo importante Odeikaton con musiche fiamminghe, si dedica a pubblicare, come già anticipavamo, le frottole, cioè il repertorio, come si può dire, più leggero, più popolareggiante italiano. E come diceva Claudia Caffagni, è una vera democratizzazione perché Ottaviano Petrucci riscrive questo repertorio, cioè ottiene da Mantova, in particolare dalla corte mantovana, un materiale soprattutto improvvisativo, Claudia Caffagni, che è legato a una esecuzione di raffinatissimo artigianato cortigiano che si svolgeva a corte e che non lasciava traccia e che era molto legata all'improvvisazione e che quindi Ottaviano Petrucci consegna al mondo come per, si può dire, celebrare la cultura di Mantova, ma ce ne lascia anche l'unica traccia, altrimenti noi avremmo perso completamente tutto questo materiale, Claudia Caffagni.
Sì, assolutamente, verissimo quello che dici. In realtà si trovano a dimostrazione appunto del fatto che fosse una tradizione assolutamente precedente. Se noi ascoltiamo per esempio Rosabella di Ciconia, che compose nel primo decennio, lui muore nel 1412, quindi siamo proprio all'inizio del 400, sembra una frottola.
Eh sì.
E quindi, quindi siamo un secolo precedente, e quindi probabilmente già Ciconia in quel momento, Ciconia è un personaggio assolutamente eclettico che arriva in Italia giovanissimo e capta qualsiasi stile, riesce a scrivere in qualsiasi stile che fosse in uso in Italia, e probabilmente ne dà una dimostrazione anche di questa tradizione appunto estemporanea, orale, che probabilmente ascoltava nel contesto, lui nell'ultimo periodo della sua vita è a Padova, quindi in quel contesto. E Ottaviano Petrucci fa proprio questa operazione, quello di dare in qualche modo, tra virgolette, dignità, non che il fatto che una tradizione
Certo.
sia orale non sia priva di dignità, ovviamente, però riesce a fissarla, a tramandarla e come dire, e anche a tramandarla noi, tra l'altro. Quindi voglio dire, se non ci fosse stata questa
Sì.
operazione, noi probabilmente non avremmo neanche saputo dell'esistenza di questo repertorio. Quello che sicuramente succede con la stampa, soprattutto quella a caratteri mobili di Petrucci, è dal mio punto di vista, probabilmente forse una semplificazione, cioè dover utilizzare per ogni nota che si scrive come dire, una cellula, no? Di materiale, dal mio punto di vista, conoscendo molto bene il repertorio quattrocentesco anche di fine 300, che aveva delle complessità ritmiche veramente molto, molto ardite, molto complesse, molto, molto, penso per esempio all'Ars Subtilior, quel tipo di non aver più la libertà di scrivere con la mano, ma di irrigidire in qualche modo in un sistema meccanico. Penso che abbia portato anche un po' a una semplificazione del repertorio, non escluso che il repertorio avesse anche più fioriture, più dettagli che forse nella stampa si sono persi, ma non escluso che gli esecutori, memori della tradizione, aggiungessero del loro. Io delle volte penso che, non dico che fossero una sorta di canovaccio, ma forse l'esecutore dell'epoca aggiungeva qualcosa in più rispetto a quello che ci
Certo.
restituisce Petrucci nelle prime edizioni.
Carlo Lanfossi, potremmo fare quasi un paragone con i famosi templi greci che Winckelmann ci ha consegnato così bianchi e candidi e rigorosi, mentre sappiamo che erano dipinti più di un carretto siciliano. Ma Carlo Lanfossi, effettivamente per stampare gli impossibili manoscritti del 300 con quei colori, con quelle forme complicatissime, ci vorrebbe la stampa digitale. E anzi, ancora oggi, se vengono stampati, si fa prima a fare la fotografia, Carlo.
Allora, in un certo senso, magari non proprio ancora nelle primissime fasi, ma poi con lo sviluppo della litografia, soprattutto in realtà poi la tecnica per poter fare qualcosa di simile, per esempio quello che si faceva a mano con l'Ars Subtilior, ci sarebbe anche stata. Il problema è che poi a quel punto erano talmente cambiati proprio i
Certo.
paradigmi culturali che non interessava neanche più, ecco, diciamo. E sicuramente proprio la stampa ha obbligato anche in un certo senso a ripensare proprio il contenuto musicale dei brani. In un certo senso, come diceva Claudia Castagni, si vede, si nota, insomma, una certa spostamento verso la semplicità, verso comunque anche una certa riduzione della texture musicale, no? E questo lo si vedrà perfino anche in Monteverdi. Nel caso poi di cui poi mi occupo più io, insomma, per ragioni proprio professionali, cioè la storia di teoria del teatro d'opera, quello è stato un vero e proprio cambio di paradigma imposto in un certo senso da Ricordi, perché in Italia non esisteva l'idea che si stampasse l'opera. Questo sì è stato un processo sia di democratizzazione in un certo senso, non che le stampe fossero economiche, ma però indubbiamente erano distribuite, questo sì, e dall'altra appunto hanno certamente influito anche la costruzione stessa dell'opera, il fatto che i pezzi staccati potessero essere letteralmente staccati, quindi tra recitativo e aria, il fatto che per esempio appunto l'opera italiana fosse rispetto magari ad altre tradizioni più propensa in un certo senso inizialmente a essere esclusivamente in forma manoscritta e poi, secondo appunto l'intuizione di Ricordi, invece di essere costruita, assemblata a partire da dei pezzi staccati, no? Che potessero essere più facilmente venduti, più facilmente ricantati poi a casa, perché nell'Ottocento a quel punto ormai c'è tutto un settore sociale di musicisti amatori, diciamo, che ha interesse e come a poter rieseguire in casa quello che magari aveva appena ascoltato in teatro.
Carlo Lanfossi, qual è il compositore che in un certo senso forse è più stato lanciato nel suo successo, da questa nuova imprenditoria musicale?
Allora, quasi sicuramente direi Rossini, o quantomeno i compositori di area rossiniana. Voi dovete immaginare Ricordi lavorare a Milano agli inizi dell'Ottocento, diciamo, la vera e propria stamperia Ricordi viene fondata nel 1808, in un clima che è quello di una Milano napoleonica, lanciatissima sul fronte culturale e didattico, a imitazione di quella che fondamentalmente era Parigi, e con questa idea forte che il teatro avesse un valore civile. E quindi il Rossini serio, ma anche il Rossini comico, insomma, comunque il teatro alto di Rossini era sia per Napoleone, ma sia in generale per chiunque all'epoca la rappresentazione dell'opera italiana e del teatro in forse in generale. se guardiamo appunto nei mastrini, nei libri mastri di Casa Ricordi di quegli anni, sicuramente Rossini è uno dei nomi che ricorre di più, e Rossini è uno dei nomi che a poco ricorre sempre di più anche in teatro. Ricordi, nei primi anni di vita è veramente un imprenditore milanesissimo, in questo, perché capisce subito quali sono i posti chiave, a seconda del clima culturale. Vi dicevo, Milano napoleonica, quindi visione più pedagogica della società e alta cultura. E Ricordi, dopo che è diventato stampatore, dove fa il copista al Teatro alla Scala, cioè nel Teatro Regio governativo. È l'editore del conservatorio, è il primo editore della biblioteca del conservatorio, cioè è quello che fa le fotocopie, per intenderci, e è in questi due posti chiave, con un negozio che è letteralmente di fronte al Teatro alla Scala a un certo punto, che Ricordi costruisce proprio questa triangolazione in modo tale che le opere nuove, che per decreto regio dal 1816 in poi dovevano essere consegnate in forma manoscritta al conservatorio, cioè a lui stesso, diventassero sempre di più di repertorio. Questo lo fa perché succede perché, anche qui la storia, poi è un po' una storia di crisi, la Scala è in crisi a un certo punto. La Scala è sempre in crisi, ma è particolarmente in crisi agli inizi degli anni 20 dell'Ottocento, anche per via del cambio proprio di guardia, sono arrivati gli austriaci, e cosa si fa? Ci si inventa il repertorio. In realtà anche in Italia abbiamo avuto opera di repertorio, ci sono proprio tantissimi documenti in archivio di Stato che raccontano di come a un certo punto gli impresari, e soprattutto la direzione dei teatri austriaca, deve ragionare su come fare per risparmiare soldi, e uno di questi è riproporre le stesse opere, costruire un repertorio in modo tale da risparmiare su alcuni costi, per esempio sui costi di copiatura della musica. E quindi Ricordi a un certo punto è esonerato da continuare a copiare le stesse opere, perché ovviamente sono opere di repertorio. Però cosa fa? Si tiene gli originali, come lui li chiamava, no? Gli originali cosa sono? O l'autografo, se esisteva, o comunque diciamo le copie, le prime copie. È da qui che si crea questa sorta di dicotomia un po' schizofrenica, ma che vale ancora oggi, per cui si considera l'autografo come l'artefatto più importante per la storia testuale di un'opera, e la stampa invece è l'aspetto più commerciale. È una cosa volutamente voluta da Ricordi. Questa feticizzazione dell'autografo esiste perché a un certo punto è nata la stampa. Il concetto stesso di manoscritto esiste perché a un
È
certo punto
vero.
qualcuno ha iniziato a stampare, prima non esisteva il manoscritto,
Era ovvio che
era
fosse tutto
manoscritto.
manoscritto, certo.
E quindi Ricordi aveva tutti gli interessi ovviamente a far sì che in un certo senso il suo archivio, cioè l'archivio degli originali, acquistasse un valore proprio culturale, no? Per cui l'archivio degli autografi dei grandi autori d'opera italiana. Dall'altro lato però doveva spingere ovviamente su quello che era il core business, cioè sulla la circolazione delle stampe. E lo fa agganciandosi con una certa efficacia, e poi dopo, questo lo farà i suoi eredi, con una grossa pressione di lobbying per costruire a livello europeo quello che sarà il concetto di diritto d'autore e di copyright.
Spero. palpiti dal Tancredi di Gioachino Rossini, la voce celeberrima di Marilyn Horn, un brano che grazie appunto alla sua diffusione a stampa come brano stampato è anche comparso in varie numerosissime trascrizioni di tutti i tipi, dalla chitarra al veramente al qualsiasi. Claudia Caffagni, che hai studiato proprio il periodo di passaggio tra, diciamo pure dal manoscritto alla stampa, una parola su questo tema dell'originale. Quando sorge forse nei compositori l'idea di proteggere un originale, ed è una novità tutto sommato rispetto invece a un periodo in cui l'opera è sempre stata un'opera aperta e in cui i manoscritti, tanto più per esempio i grandi codici antichi, ci rappresentano forse soltanto una versione di quell'esecuzione, un ricordo di quell'esecuzione.
Sì, allora il discorso è complesso, difficile come dire, riassumerlo brevemente. Certo è che nel 300 noi vediamo che inizia a comparire, non sempre, però inizia a comparire sui manoscritti il nome dell'autore. Questo è già un passaggio molto importante, perché fino a quell'epoca noi abbiamo manoscritti, abbiamo tanti manoscritti di musica, non solo liturgica peraltro, che però non in cui diciamo che dove non si trova nessuna scrizione all'autore. Ci sono delle eccezioni, magari perché attraverso fonti parallele sappiamo che tal pezzo è di un determinato autore, ma appunto non c'è l'abitudine di scrivere l'autore, quindi non c'è questa necessità. E nel 300 inizia, nasce questa pian piano questa esigenza, sostanzialmente con la nascita di quella che viene chiamata Ars Nova in Francia e in Italia, e questo processo va sempre più consolidandosi, ecco, anche se ancora nel 400 noi abbiamo manoscritti che non presentano l'autore. Sicuramente la nascita della stampa favorisce questo tipo di processo verso l'autorialità dell'opera, che con la nascita della stampa ci fosse il concetto di diritto d'autore, certo. Questo è difficile saperlo, però sicuramente la nascita della stampa porta a a consolidare l'idea di indicare, di attribuire una determinata opera a un determinato autore. E quindi questo sicuramente è un altro dei passaggi, no, che succedono proprio tra il 400 e il 500. Il 400 è ancora pienissimo di manoscritti privi di ascrizioni che ci dicano di che autore, magari riusciamo a ricostruire l'autore attraverso fonti parallele che invece lo indicano, però non c'è questa così esigenza assoluta di marcare di chi è, quindi ancora l'opera è come un'opera collettiva, no? Anche se effettivamente è di un autore, però l'autore non sente questa necessità, o anche il copista stesso non ha questa necessità di dichiarare l'autore. Con la nascita della stampa, nel momento in cui nasce il business, dire che questo è un'opera di Marchetto Cara o Bartolomeo Tromboncino o Palestrina, piuttosto che andando avanti Monteverdi eccetera, diventa anche un elemento di business, perché poi su quello si basa anche la fortuna di un determinato repertorio, di un determinato autore, proprio grazie anche a quanto quell'autore o quell'opera ha venduto. Quindi sicuramente la nascita della stampa e lo sviluppo della stampa ha portato poi pian piano proprio quello che è il vero e proprio diritto d'autore.
Certamente, penso a un compositore come L'Œillet de Gant, che viene sempre stampato con il nome Lully perché certo è molto simile e vendeva di più. Carlo Lanfossi, come concludiamo questa nostra chiacchierata a partire da questo volume?
Io credo che una delle cose che si possa fare per chiunque possegga a casa uno spartito è di andarselo a rivedere nei dettagli, perché il bello poi dell'editoria musicale è che ogni nota, anche ogni numero di lastre, per esempio, il numero di lastre ricordi racconta tantissimo. I libroni di Casa Ricordi per ogni numero di lastre raccontano chi ha inciso, quando è stato depositato al ministero. Quante copie ne sono state forse insomma quante copie sono state fatte e poi dopo se le altre sono state fuse, altre date, il costo, c'è tutto un mondo che è possibile ricostruire anche in parte attraverso il libro che abbiamo appunto pubblicato, Musica Incisa, o appunto venendo in Archivio Storico Ricordi a la nostra collezione digitale, a consultare i tantissimi documenti che raccontano appunto tutta questa parte della storia del nostro paese, che è l'editoria musicale.
Allora, ci salutiamo sentendo in sottofondo le variazioni di Gianluca Petrucci su un tema di Rossini, non più mesta dalla celeberrima Cenerentola, e ringraziamo i nostri ospiti, e ringraziamo Carlo Lanfossi, musicologo, curatore, editoriale del volume Musica Incisa per Ricordi. Grazie Carlo.
Grazie a voi, un piacere.
E salutiamo Claudia Caffagni, che è una voce a noi cara quando c'è da parlare di Medioevo e di Rinascimento musicale. Grazie Claudia per essere stata con noi.
Grazie, grazie ancora per l'invito.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.